Sapete che uno degli sforzi sui quali si cerca di lavorare in questi anni è quello in qualche maniera di configurare praticamente, cioè attraverso le pratiche di una comunità, no? Non tanto teoricamente, ma si cerca di darci una mano a delineare meglio la figura del cristiano. Se non fosse pericoloso il termine, uno che va in parrocchia dovrebbe in qualche maniera essere aiutato a capire cosa gli si chiede, chi è il buon parrocchiano nel senso alto della parola, chi è il buon cristiano, no? Questo è un compito difficile ma per molti versi necessario, cercare in qualche maniera di aver chiaro in una comunità l'identikit del cristiano, altrimenti è difficile per ciascuno di noi anzitutto avere dei riferimenti per verificare il cammino, per verificare la propria identità. E la comunità d'altra parte non saprebbe cosa si fa, difatti succede per lo più così, no? Che si fa, parrocchia si fa qualcosa, ma il problema sarebbe di fare quello che serve a aiutarci per configurare in maniera abbastanza determinata la nostra vita cristiana. E questo dico è difficile, presenta anche qualche lato di pericolo, evidentemente che qualcuno in qualche modo voglia determinare la figura, però mi pare essenziale. In un'epoca come la nostra, non siamo più nel paese, nel paesino chiuso, omogeneo, dove l'identità veniva trasmessa autorevolmente come con lo stampino, no? Oggi viviamo appunto in questo mondo aperto, dove ciascuno deve cercare la sua strada, in una situazione di grande complessità, di pluralismo, di confusione, nella quale l'individuo si trova disperso, e anche il cristiano, appunto, trova con difficoltà di che nutrire un'idea un po' univoca del suo essere cristiano. E quindi in questa situazione mi pare che il lavoro di una comunità, per un verso, e lo sforzo nostro, perché la comunità poi è data soprattutto da questo livello delle coscienze che comunicano, che fanno comunità, quindi lo sforzo di comunicarci i tratti di una vita cristiana, di un'identità cristiana, mi pare ancora più urgente. E quindi nella giornata del patrono, alla partenza di un nuovo cammino pastorale, può essere di qualche utilità, l'abbiamo già fatto altre volte, ma queste robe qui bisogna che continuamente le riformuliamo, ce le diciamo, le fissiamo di nuovo ogni volta, con altri termini, con altre attenzioni. Appunto, nella giornata del patrono vorremmo in qualche maniera elencare, diciamo così, dai, mi lasciate andare avanti in questa maniera molto didattica, elementare, no? Delineare in qualche maniera alcune caratteristiche che ci sembra che siano utili per definire questa identità e sulle quali noi stiamo cercando, tra l'altro, di lavorare alla ricerca di uno stile cristiano. Quindi diventa anche importante, perché se non fossero queste, fossero altre, sarebbe bene che ci fosse un ritorno, dire guarda che stai lavorando, tu che sei parroco, che hai in qualche maniera il compito della guida di un cammino alla comunità, mi sembra che non vedi certe cose, o ne vedi di cose che sono troppo tue, appunto, perché poi io credo che sia facile riconoscere che questo è possibile, no? Sia abbastanza facile. Allora, vi indicherò tre caratteristiche fondamentali, però siccome sono un po' lavorate, soprattutto la terza, poi altre determinazioni, cercate proprio di, cioè come col pallottolino, di memorizzare i passaggi, i punti. Allora, il primo aspetto della caratteristica di un cristiano, diciamolo in termini così piatti, cosa cerchi tu in un cristiano? È un cristiano quando in qualche maniera si sente tale? Quando è un uomo di fede. Insomma, io devo trovare anzitutto non uno che conosce i problemi, che è intelligente, che è generoso, ma devo trovare anzitutto in qualche maniera una qualità di fede. E la fede, secondo me, provo a dirlo con qualche parola, deve anzitutto manifestarsi in un modo di esistere. Cioè, il cristiano è quello che sa, ma non sa teoricamente, sa di esperienza vissuta, sa esistenzialmente, sa perché appena si muove così, capito? Perché è vero per lui sta roba qui, non è una cosa che uno dice è vera davvero. Che cosa appunto sa? che in questo mondo è segretamente all'opera il regno di Dio. Guardate che sono cose che sembrano scontate, sembra. Per me non ci sono, almeno in me. Cioè, che sa che la storia umana è avvolta da questo grande disegno di amore, di vita, di fraternità, nel quale Dio anzitutto sta impegnando tutto se stesso. Cioè, è come uno che è portato, hai capito? Guarda che non è facile sta roba qui. Essere una persona che veramente in ciò che pensa, in ciò che fa, in ciò che sogna, in ciò che dice, in ciò che spende, cioè, si sente portato da questa tenerezza di Dio. E quindi il cristiano sa che la sua vita è nelle mani di Dio. E quindi si può fidare totalmente della vita. La può vivere in totale libertà. Non ha nessun padrone in questo mondo. E la può spendere tutta nella dedizione, la può dare, abbiamo sentito, la può perdere. Perché qualcuno gliela custodisce. Cioè, quando voi trovate qualche gesto o qualcuno ogni tanto che ha questo aspetto della dedizione, come si può dire? Dell'adesione alla vita, hai capito? Che non è lì che calcola, che tira indietro, che misura, che mette lo specchietto retrovisore a vedere che effetto fa. No. Non so come dirlo bene, ma io ce l'ho qui sta immagine, sta roba qui che si coglie, no? E d'altra parte questo corrisponde anche all'idea che è uno che in qualche maniera si sente portato e quindi sente anche che la sua vita è un compito, che lui è un servo obbediente, fedele, di un'impresa molto più grande di lui. Hai sentito la prima lettura, no? Ed è convinto che questo mondo così caotico, così tragico, ha un domani. C'è qualcuno che custodisce per questo mondo, questo però, non appunto il paradiso. C'è qualcuno che custodisce per questo mondo un regalo, una riserva di promessa che va oltre tutti i nostri desideri. E perciò sa che questo mondo, questo, è prezioso. E quindi non va disprezzato, e quindi non va calpestato. Merita fede. Questo mondo ha un prezzo alto. Il mondo e i problemi dell'uomo hanno un peso. Vedete, non sto a dire uno che ha fede vuol dire che dice che c'è Dio Padre, il Figlio che si è incarnato, la Chiesa, lo Spirito Santo, la vita eterna. È chiaro che c'è questa dimensione del credere. Ma sto traducendo l'uomo di fede in una chiave antropologica, in una maniera di essere uomo, hai capito? Cioè deve diventare stile di vita con queste caratteristiche, secondo me. Uno che veramente sa che la sua vita è portata da un grande disegno positivo d'amore e quindi si dà alla vita. Ne è in qualche maniera persino staccato, tanto è libero. Secondo tratto. Il cristiano è un uomo legato all'Eucaristia. Mi sembrerà un po' riduttivo questo rispetto all'altro tratto, così. Potrei addirittura dire, se non fossi appunto equivoca sta roba qui, si potrebbe dire addirittura che il cristiano è quello che va a messa la domenica, ma siccome noi quella roba lì la concepiamo troppo doveristicamente o esternamente, è pericoloso dirlo, ma è così. È uno per il quale la messa della domenica è una cosa seria, importante. Ma non perché bisogna andarci, è veramente importante. Come si può dire sta roba qui? È importante. Si potrebbero, lo sappiamo, fare tanti ragionamenti per giustificare questo riferimento. Comunque è proprio così. È nell'assemblea eucaristica del giorno del Signore che la fede cristiana si nutre, perché lì avviene l'incontro speciale con Gesù. Il legame concreto con la sua storia, con le sue parole, con la sua presenza nei discepoli, nel mondo, è l'Eucaristia, appunto. È l'assemblea eucaristica, per dir meglio, è l'Eucaristia isolata. No? E questo incontro, appunto, avviene nella comunità, grazie alla comunità dei discepoli, grazie all'assemblea. E quindi amore all'Eucaristia è amore alla Chiesa. E la messa della domenica è inseparabile da un cammino di una comunità. Insomma, è impossibile essere cristiano senza un amore non bigotto, anche critico, libero anche qui, ma un amore vero alla Chiesa. E in un certo senso direi alla propria Chiesa, perché se non hai una Chiesa non ce n'hai nessuna, hai capito? Non è quella del Papa alla domenica, a mezzogiorno. Se non hai una Chiesa dentro il cuore, non ne hai nessuna, perché la Chiesa non è un'idea, una verità, le verità che dicono i preti. La Chiesa è un legame, appunto, importante, affettuoso, come si può dire? Quindi, impossibile essere cristiani senza un amore a Gesù, in carne ed ossa, e senza un amore quindi vero alla Chiesa, e in un certo senso una Chiesa in carne ed ossa, alla propria Chiesa, alla Chiesa che fa parte di me, che sono io in qualche maniera. Terzo, la fede, l'abbandono nelle mani di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia venga il tuo regno. Questo è l'uomo di fede, capito? Oserei dire anche se non va in chiesa, capito? Se dice il Padre nostro, è l'uomo di fede. Però appunto, nel dire Padre nostro, poi lo dice con Gesù e quindi va in chiesa. L'abbandono nelle mani di Dio che si nutre di una continua comunione con Gesù e con la Chiesa si esercita poi nell'esercitazione umana quotidiana. Si vive poi nella vita di ogni giorno in questo mondo, in una maniera di essere uomini. Diciamo pure, la fede ha una caratteristica fondamentale. Nel Natale viene detto, no? È apparsa, dicendo di Gesù, non dice è apparsa la divinità di Gesù, come gli apocrifi o come qualcuno va a cercare i miracoli, no? È apparsa l'humanitas del nostro Dio, è apparsa l'umanità, cioè l'umanità è una caratteristica appunto del regno di Dio, non è una cosa che poi gli arriva il regno di Dio. In questo senso la fede di un cristiano ha un umanesimo inserito, ha un'umanità, ci sono dei tratti umani della fede, che sono il luogo in cui la fede prende corpo, prende carne, in cui la testimonianza avviene, in cui la fede si vede, no? E allora mi arrischio a dire due o tre caratteristiche di questa humanitas del cristiano. La prima, mi sembrerà strano, poco cristiano, ma io dico che la prima caratteristica è l'amore di sé, è la stima di sé, è il senso della propria dignità, del proprio stile filiale, appunto. Mica siamo chiunque noi, uno che ha fede, siamo figli di Dio, ma sul serio. Siamo immagine e somiglianza di Dio, guardate che noi siamo liberi, siamo intelligenti, siamo capaci di amare, però appunto per sta roba qui bisogna cominciare a dire che veramente ci crediamo a sta roba, perché se andiamo a mendicare da tutti che ci dicono gli altri se vogliamo sei più, sei meno, se gli corriamo dietro per essere approvati, se vogliamo inserirci a tutti i costi, perché non stiamo in piedi da soli, perché non ci amiamo, prima cosa da fare è quella lì. Come quando voi fate un figlio, il primo buon risultato è che sia un ragazzino, una ragazzina allegro, sereno, bel forte, che è contento di quello che è, no? Il regalo lo si dimostra così se si è ricevuto. E quindi l'amore di sé, il desiderio di fare della propria vita una cosa bella, buona, perché sappiamo appunto sé, non è che noi siamo sé, lo diventiamo. Dobbiamo costruirci, dobbiamo diventare uomini. Allora, dare un prezzo alto alla propria dignità e darsi da fare quindi per dotarci delle qualità o delle virtù che fanno buono un uomo. Tutto il tema delle virtù, tutto il tema in qualche maniera del dominio delle passioni, della coltivazione dell'intelligenza, dell'educazione al senso della giustizia, le virtù cardine appunto, no? Come dicevano già i greci, dell'uomo bello, forte, moralmente dico. Beh, questo per un cristiano credo sia la prima manifestazione della fede, no? Come credere che Dio ama l'uomo e dà tutto se stesso per la causa dell'uomo? Come posso credere questo se questo, cioè che Dio ama l'uomo, non si verifica anzitutto per me nella stima e nella cura che io devo avere per la mia dignità umana? Se noi siamo così sciocchi, se siamo così cattivi, è perché ci pensiamo troppo piccoli, troppo bassi, perché ci disprezziamo. Disprezziamo l'umanità in noi anzitutto, non la stimiamo, no? Non abbiamo fede. Il secondo tratto, che è molto simile a questo, ma secondo me riguarda, come si dice, l'intelligenza. L'intelligenza anche qui, intelligenza quella di naso. Cioè quella che percepisce il senso delle cose, non quella che ha studiato, che dice, che argomenta, perché quella ti porta anche in posti stranissimi, vediamo con la scienza, no, cosa può succedere. No, è sta roba qui, in termini tecnici si chiama il discernimento morale, capacità della coscienza di funzionare bene, capito? Che è la finezza umana della coscienza, che vede in ogni situazione il volto dell'uomo, che sa capire subito che in quella cosa lì è in questione la dignità dell'uomo, lo si sta trattando male, lo si sta valorizzando, non lo si sta aiutando in quella maniera lì, si capisce subito. Guardate che sono pochi che capiscono subito queste cose qui, che ne facciamo un sacco di stupidate senza capire che l'uomo viene umiliato, perché ci manca la coscienza. Ci mancano gli occhi, capito? I nostri occhi non hanno umanità. È la capacità di annusare ciò che in ogni circostanza è in gioco circa l'uomo. La potrei chiamare una specie di antropologia sensibile, capito? Una sensibilità antropologica, cioè uno che ha nei sensi il senso dell'uomo. E questo è un atteggiamento di fondo, che mantiene una sensibilità per l'uomo in ogni giudizio, in ogni scelta. Vi faccio un esempio. In quest'epoca dominata da una prodigiosa scienza ed una prodigiosa tecnica, l'uomo di fede, come lo vedo io, il cristiano appunto, dovrebbe essere quello che anche in questi campi sa mantenere il senso dell'uomo, il primato del corpo rispetto a ogni altra realtà del mondo. E l'altro esempio, il senso antropologico umano che si ha del rapporto con la terra, il senso rispettoso e squisito del patto che c'è tra l'uomo e la terra, e quindi una dolcezza verso il creato, un senso forte del lavoro ma anche del riposo, un limite allo sfruttamento, uno stile di sobrietà dei desideri, un'attenzione del tutto particolare a chi è povero resta schiacciato. Un'intelligenza continuamente applicata alle condizioni del mondo, della giustizia. Cioè questo è un senso dell'umano, dell'intelligenza dell'umano, che mi piacerebbe che noi cristiani avessimo. Insomma, io quando vedo gente così grossolana nel giudizio delle cose, nel vivere anche, così oscena, nel senso non soltanto della sessualità, proprio oscena nella banalità, nella grossolanità. Poi se questo qui anche pregacchia un sacco e fa un sacco di comunioni, sai, non mi commuove per niente, capito? Proprio per niente, non mi convince, anzi. Terzo, sempre terzo del terzo di quella... terzo di quel tratto di umanità, appunto, no? Per semplificare anche qui, la fede mi pare che si debba manifestare in maniera indissociabile da una passione per l'educazione. Cioè il senso dell'uomo dovrebbe renderci attenti alle condizioni essenziali che occorrono per diventare uomini, perché uomini infatti si diventa, ci si educa a diventare uomini e quindi si può anche disimparare a esserlo. Si può uscire dalle condizioni di umanità e si può precipitare nella barbarie. Noi qualche esempio lo facciamo. In catechesi abbiamo fatto anche e continueremo a fare anche sistematici esempi della barbarie che si diffonde in questa civiltà ultramoderna. Però anche qui la passione per l'educazione dell'uomo che ci fa attenti quindi alla cultura, ai modi in cui l'uomo si sta coltivando, il modo in cui questo gruppo, attraverso la televisione fatta così, i giornali fatti così, la scuola fatto così, il tempo libero fatto così, le città costruite così, i vestiti così, gli usi e i costumi familiari così, questa è la cultura, la coltivazione dell'uomo, o se volete l'ethos, la casa che l'uomo si costruisce con i suoi modi di fare e di pensare. Questo, l'attenzione culturale, è una dimensione fondamentale della fede, se hai cura dell'uomo, proprio perché la cultura è decisiva nell'educare l'uomo. Quindi non è uno sfizio la cultura, mangia, bevi, fai quello che vuoi, poi lascia fare la cultura a chi vuole, che è un lusso, è ignoranza, pura ignoranza questa. Se dovessimo attualizzare questo discorso in un'epoca come la nostra, che sotto una complessità e una grande astuzia, perché questa è un'epoca dei commercianti in maniera sostanziale, quindi della furbizia di vendere, ebbene sotto la complessità e la furbizia che accecano, ci viene nascosto e ci vengono fatte scomparire le evidenze antropologiche più di fondo, le regole elementari dell'essere uomo. E tutto questo si verifica in particolare nell'educazione dei figli. Questo è il test decisivo. La passione per l'educazione dell'uomo è messa alla prova nelle responsabilità primarie, che è quella di procreare i figli, la generazione, la procreazione e l'educazione delle nuove generazioni. E qui ci sono in gioco le poste in gioco e gli apprendimenti decisivi per tutta l'avventura umana. E anche questo, quanta trascuratezza di questa civiltà e dei cristiani in primis per l'educazione delle nuove generazioni. Lo vedete bene, come la barbarie invade i costumi. E come siamo incapaci di rimediare. E da ultimo, mi pare, il cristiano si dovrebbe riconoscere, udite udite, da una cura particolare della politica. Attento, è quella lì, è comunista, perché se dice politica in chiesa è finita, no? Attento, occhio. Cioè, mi pare che, sempre parlando tra persone che capiscono, la cura per il di tutti sia una qualifica essenziale della fede. Quindi mi pare che il cristiano dovrebbe riconoscersi da questa cura per il di tutti, anzitutto, per l'umanità, per l'universalità che c'è in ciascuno, cioè. Perché noi siamo uomini proprio per quello, perché pur essendo individui siamo uomini, tutti. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'universalità che vive nella singolarità, nella particolarità dell'individuo. Ma la sua grande dignità è l'universalità. Se io non ho questo senso dell'universale, del tutti, non sono uomo. Magari sono cristiano, magari. Però quello combinatelo voi. Quindi il senso dell'universale, dell'umanità, che tra l'altro è in gioco in ciascuno e in ogni situazione particolare, e quindi poi declina la cura per la pace, per la concordia tra i molti diversi, e quindi l'attenzione alle culture, alle religioni, eccetera, tutti i discorsi, il tentativo comunque di reimpastare l'universale umano nelle diversità, mi pare essenziale per dire credo in Dio Padre, non so. In un'epoca di feroce individualismo e al contrario di dispersione degli individui, in questo mondo liquido, senza confini, in cui l'umanità di ciascuno rischia di squagliarsi, c'è bisogno appunto di uomini che intravedono i legami, che lavorano per i legami, che si danno da fare per far comunità, per dar corpo alla società, alla socialità, per fare politica, perché sono, la politica è la condizione essenziale poi per costruire le condizioni del bene comune, per costruire le città degli uomini in modo che essi vi possano trovare la propria umanità. Vabbè, fermiamoci qui, ma capite, si può andare avanti, però non conviene neanche poi moltiplicare troppo i discorsi. Tenete presente il tratto della fede, Padre nostro che sei nei cieli, il regno di Dio, le mani di Dio che mi portano, la vita che può essere data, appunto, no? Il legame all'Eucaristia, un'intimità con Gesù e una presa in carico dell'essere discepoli, appunto, no? Terzo, alcune caratteristiche umane che sono il senso della propria dignità e il gusto di costruirla, la capacità di annusare, di difendere, no? Di far nascere l'umano dappertutto, la passione per l'educazione e la dignità della politica. Questi sono alcuni tratti di una personalità cristiana che ancora una volta indichiamo all'inizio di un nuovo cammino pastorale, sono gli obiettivi e quindi sono anche gli obiettivi sui quali noi lavoreremo ancora anche quest'anno, le varie iniziative che voi poi alla domenica trovate sul fogliettino, negli avvisi, eccetera. Diventa interessante ricostruirne la logica, creare dentro dei percorsi, appunto, perché appunto a favore di questi obiettivi sono tutte queste iniziative proposte dalla comunità. Noi speriamo che siano anche le direzioni in cui ciascuno di noi sta camminando e per le quali chiede un aiuto e un sostegno alla comunità.